Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente. Anche in podcast.
Weezer con Tell Me What You Want. Io devo dire che, allora ragazzi, è carina questa degli Weezer, sempre proprio loro, stile Weezer alla grande.
Sono simpatici.
Vi voglio ricordare che Radio Rock è su Twitch e quindi se andate su twitch.tv slash salutiamo gli amici di
ciao,
Twitch,
ciao amici di Twitch,
slash Radio Rock 106 e 6, oppure cercate Radio Rock 106 e 6 tutto attaccato, Radio Rock 106 e 6 proprio così, per guardarci e interagire con noi. Potete scaricare l'app, si può guardare Radio Rock anche senza iscrivervi a Twitch, cioè è libero il canale, la possibilità di vedere i contributi, di vedere le nostre dirette anche senza iscrivervi al social network. Se poi vi iscrivete potete interagire, potete partecipare alla chat, insomma vi aspettiamo anche su Twitch, quindi iscrivetevi così da
numerosi.
Non perdere nulla di ciò che accade nei nostri studi. Maurizio, intanto
sì.
Che faccia fai? Vabbè, dico, intanto ci sono un po' di messaggi al 3899 106 600. Allora Barbara, sentiamo Barbara, vai, sentiamo, vai.
E dannazione,
sentiamo.
Devo andare a lavorare, ma attenzione,
attenzione,
io voi qui con me.
Inviamelo.
Bene, allora, buongiorno anche a Pier. Qualcuno scrive grazie a voi. Ah, poi voglio leggere la mail di Cecilia, la posso
sì,
leggere?
Certo.
In diretta,
sì,
la leggo in diretta,
sì.
Dai, mi sembra una cosa bella. Cecilia dell'AIL, che ci ha scritto una roba ieri da commuoversi proprio, da lacrime. Democrazia non è giustizia e equità.
Questo ha scritto Cecilia?
No, questo
sì,
è un messaggio
sì,
che
ha
arrivato,
voluto prendere una posizione.
Io, ragazzi, devo dire una cosa, non riesco a capire perché sulla situazione, cioè non riesco a capire, è chiaro che perché si ragiona sempre per tifo, sulla situazione cubana. Io sono stato a Cuba un anno fa più o meno, poco più, no, un anno e mezzo fa, gennaio 2020, un anno e mezzo fa, esatto, e, dico, sulla situazione cubana c'è sempre, cioè la si deve vedere per forza o in un modo o nell'altro diametralmente opposto, o la colpa è degli americani, l'embargo, oppure quegli altri, però una dittatura, Raul Castro, ragazzi, sono entrambe le cose, cioè è vero che Cuba è massacrata da decenni di embargo folle da parte degli Stati Uniti e non riesce a, come dire, a vivere, a crescere, perché è strozzata da questo embargo, e questo è un dato di fatto, ragazzi, c'è poco da fare. E però dall'altra parte è anche vero che è una dittatura, e allora i discorsi che noi facciamo per Mussolini, per il fascismo, in cui diciamo, ragazzi, il fatto che sia una dittatura sovrasta tutto il resto, devono essere applicati anche per Cuba. È una dittatura dove non c'è la libertà di stampa, non c'è la libertà d'opinione, dove internet è controllato, dove tutti sono, dove c'è la polizia segreta, tutto è controllato, e quindi e non solo, ma poi c'è una gerarchia che detiene il potere, che sta nelle ville, nei palazzi, e che sta bene, e poi c'è la gente che muore di fame. Questo come che avviene spessissimo all'interno delle dittature, cioè è qualcosa di molto ricorrente nelle dittature. Quindi, detto questo, la posizione dovrebbe essere, secondo me, mediana, cioè non va bene la dittatura, non va bene il modo in cui Castro, prima Fidel, adesso Raul, stanno gestendo il potere, e dall'altra parte non va bene neanche l'embargo americano. Fra l'altro, mi diceva una persona con cui ho parlato con tante persone, devo dire tutte molto timorose, perché non si vogliono esporre i cubani, perché hanno paura.
Ma certo.
Tra l'altro, Cuba, io ho trovato una povertà che non avevo visto da nessuna parte al mondo, una povertà pazzesca, ma veramente case fatte di sputo, e con gente che non lavora sostanzialmente, c'è un pochino di mercato nero, con un pochino con i turisti, adesso il turismo è completamente fermo.
Infatti,
mi dicevano che questa questione dell'embargo e della dittatura castrista fa comodo a tutti, nel senso che l'embargo americano fa comodo all'America, che fa vedere che loro tengono a bada,
certo,
il nemico, no? Che c'hanno lì, lo tengano a bada, eccetera, e fa comodo al regime di Castro, perché identifica il nemico,
cioè il
perché
nemico.
Vedevo in questi giorni un documentario interessante sulle dittature,
sul
e
nemico.
Dicono che uno dei presupposti fondamentali per la dittatura, cioè per perché una dittatura funzioni bene e attecchisca bene e, come dire, e cresca, è la ricerca di un nemico. Cioè, se vuoi fare il dittatore, ecco, se qualcuno di voi si vuole candidare a dittatore di un paese, prende un paese e dice voglio fare il dittatore, deve trovare un nemico. Cioè, è la condizione fondamentale. Cioè, bisogna trovare. Quindi loro hanno trovato negli americani e nella con tutto il contributo possibile degli americani, che hanno messo l'embargo. Infatti io avrei detto leviamolo questo alibi, no, togliamo l'embargo e poi fateci vedere come riuscite a risollevare l'economia di Cuba.
Perché l'embargo conferma, ragazzi, il fatto che è giusto quel che si sta facendo.
Purtroppo è una situazione complessa, però ognuno ha le sue responsabilità, quindi ecco, assolvere i vertici del governo cubano semplicemente dicendo c'è l'embargo mi sembra un'analisi molto molto superficiale. Vai.
Comunque l'università italiana pubblica si paga in base all'ISE. Io mi ci sono potuta pagare un anno di università pagando una cifra irrisoria di 120 euro ogni 6 mesi, per esempio. Poi ho lasciato per altri motivi.
Bene, bene. L'università italiana. Allora, buongiorno cari, stamattina ho avuto una discussione con chi afferma con certezza che le varianti sono causate dai vaccini. Meglio non perdere tempo con questa gentaccia. Cioè? Ragazzi, sì, c'è una corrente di pensiero che dice che le varianti sono causate dai vaccini.
Vincono sempre loro.
Di chi
comunque
non sa nulla. No, perché da che mondo è mondo, no, le varianti vengono create dal virus che muta, e che cerca, come dire, tra virgolette, senza intenzionalità, ma insomma è una cosa che evidentemente fa di trovare spazi e quindi muta e trova delle.
Contro questo tipo di gente, tanto perdi sempre.
No, ha ragione il nostro amico Patrizio. Dice, è inutile perdere tempo, perché cioè, a un certo punto perdere tempo ha senso se c'è un livello, come dire, di accettazione dell'altro,
una volontà se anche
c'è
di
una
scambio,
chiusura,
no?
Totale, ragazzi. Tra l'altro, qualcuno scrive: la variante indiana si è sviluppata in India dove non ci si vaccina. No, tra l'altro, moltissime varianti si sono sviluppate e sono cresciute laddove non ci si è vaccinati o ci si è vaccinati poco, quindi non c'è nessuna rispondenza ai dati, poi che i vaccini abbiano abbattuto non tanto la circolazione del virus ma le conseguenze del virus a livello di ospedalizzazioni, terapie intensive, è sotto gli occhi
di morte.
Allora vediamo un po' chi c'è ancora. 3899 106 600 vai.
Ragazzi, solo una precisazione, sbaglio, Castro figlio si è dimesso poco fa.
Sì, non è il figlio, ragazzi, è il fratello, Raul Castro
è
il fratello. Non ho però risultanze di questa. Aspetta. Di questa notizia, quindi poi la verifichiamo. Allora, a proposito di Cuba, ci puoi consigliare una guida del posto? Ci scrive Francesco, una persona per bene che faccia la cicerone, una persona fidata che essendo stato lì può indicarci. Conosci per caso qualcuno? Scrive Francesco, guarda, quando tutto si tranquillizzerà,
quando si potrà,
speriamo al più presto, quando si potrà riprendere a viaggiare, io vi consiglio assolutamente, no ma non sto scherzando, vi consiglio davvero di andare a Cuba perché è un posto meraviglioso. E se andrete a Cuba, io ho un amico, si chiama Radel, che sta lì e che fa proprio da guida, e veramente una persona. Tra l'altro, vi ricordate quando si poteva ancora viaggiare? Io tornai da Cuba e mi ricordo, raccontai questa cosa, parliamo appunto di un anno e mezzo fa, e diedi il numero di Radel, cioè, cosa mi sembra folle, rivista dopo un anno e mezzo, mi sembra folle, diedi il numero di Radel in diretta, cioè non in diretta, in privato, a minimo 10 ascoltatori che mi chiesero, guarda, voglio andare a Cuba, sto organizzando un viaggio, mi sembra una cosa di un altro mondo ormai, no? Cioè, pensa che tristezza, cioè, oggi sarebbe improponibile, no? L'idea di rifare, di ripresentare...
Non trovo conferme, della dimissione, no,
vabbè,
no, neanche io.
Non mettiamo in giro voci non confermate, che insomma poi verificheremo nelle prossime.
Mentre in realtà Rai News mette in top news un coronavirus, contagi in risalita, si teme il giallo per 4 regioni: Campania, Marche, Abruzzo.
Purtroppo sì. Purtroppo
e Sicilia.
Sì. Dobbiamo stare molto molto attenti, ragazzi. Molto molto attenti in questo periodo. No, cioè da dire che si è creata una situazione strana. Nel senso che siamo stati tutto l'anno a dire dobbiamo vincere il microfono, se non vinciamo il microfono d'oro quest'anno, adesso che abbiamo vinto il microfono d'oro, la gente non ci crede.
Ieri mi avranno scritto
grandissimi ragazzi per il microfono d'oro, complimenti a Emilio e Alessandro ad averli speaker così, spero di non aver dimenticato nessuno, scrive Igor. No, che hai dimenticato? Ah no no, aspetta, c'è pure, come si chiama quello là, c'è pure Angelo che ha dato dei contributi, no?
No, quello che trasmette con noi.
Aspetta, c'è uno che trasmette con noi, Boris, il venerdì, no? Che trasmette con noi.
Non è neanche Rubi. No, Pascoletti. No,
Pascoletti. Grazie, Pascoletti. L'uomo delle stelle, ragazzi. Voglio ringraziare tutti.
Allora,
paroloni.
No, niente volgarità.
Allora, l'altra sera ho sentito, scrive Alessandra, una ragazza dire: da quando mi sono vaccinata non mi pizzicano più le zanzare. Allora io posso smentire subito, perché devo dire subito questo, perché mi sono vaccinato e le zanzare puttanacce,
ma è vero,
lo devo dire purtroppo, mi massacrano come io non lo so perché, ma mi ronzano, secondo me lo fanno apposta, mi ronzano nell'orecchio, vicino all'orecchio, tutti, per svegliarmi la notte, pure a te lo fanno?
Lo fanno a tutti.
Ma già, certa gente non si sveglia, io mi sveglio, mi sveglio e mi incazzo, perché poi non le trovo più.
Ma ti picchi? Solitamente per prendere
No, non mi picchio, però, non mi picchio Mauri.
Oh, faccio
però
la seconda dose io oggi,
però
attenzione,
guarda ragazzi, io voglio spaccare tutto quanto, cioè, lo sai che la seconda dose è pericolosissima?
Muori.
No, nel senso, tu la fai oggi?
Domani
non vieni. Domani non vieni sicuro. Perché? Tocca venire sei. Perché pare che tu fai sai che fai? Pfizer? Pfizer Moderna.
Io faccio quello che voglio io.
Allora, pare che i vaccini Pfizer e Moderna, stavo vedendo, la seconda dose la senti più della prima. Mentre AstraZeneca fa più, diciamo, effetto la prima.
È strano, perché io la prima non ho avuto nulla. Come se avessi
la seconda nemmeno.
Tu sei cattivo, Mauri.
Nulla.
Tu sei cattivo.
Senti, vogliamo arrivare a questo, Mauri?
A questo.
Dimmelo, vogliamo arrivare a questo? Dimmelo pure.
Posso dire una cosa?
Se vuoi, arriviamo a questo.
Mi ha scritto Pacifici, organizzatore del microfono d'oro.
Già pastetta, già vi siete...
No, mi ha scritto dicendomi una cosa. Sì. Io non so se la posso dire, Mauri, non t'offendere.
No. Sì.
Mi ha scritto: so che Emilio purtroppo non ci starà per motivi personali.
Non voglio saperne. Io non voglio saperne, anzi, mi dissocio a termini di legge da questa
buffonata. Vieni da solo, non portare. Sì. Non portare.
È vergognoso che si premi questo premio. È vergognoso. È vergognoso che si prenda questo premio, questa trasmissione di merda. Vabbè, voglio dire ufficialmente.
Davvero ho detto così.
Allora, la situazione
rovinata.
Poi era un ecco, quando era un biciuno l'hanno premiata. Adesso
è una merda la premiano.
La situazione cubana è sicuramente molto complessa e non si può risolvere in poche parole, ma alla fine possiamo parlare del sogno del socialismo realizzato, di folle dittatura sanguinaria. No, secondo me nessuno dei due in realtà. Meglio Batista o I Castro? No, meglio I Castro, ragazzi. Sì, è meglio I Castro, perché quella lì era... Allora, ti spiego perché. Perché quella di Batista era una dittatura lo stesso, di destra, però era una dittatura che non aveva... era un'altra dittatura come quella castrista, che però... disegno chiaramente completamente opposto, che però non aveva tantissimi lati positivi che invece la dittatura attuale cubana ha avuto. Faccio due esempi: fiore all'occhiello ma dichiarato della dittatura cubana sono scuola e sanità.
Sì.
C'è una scuola e una sanità, ragazzi. Poi non c'hanno soldi, però c'è una preparazione, certo, a livello di istruzione, a livello sanitario. Per esempio, Castro ha messo l'obbligo per tutti i ragazzi di frequentare le scuole. Appena arrivato nel 1959, rivoluzione, uno dei primi provvedimenti è stato:
i
ragazzi devono andare
a scuola.
E questo è un grandissimo merito.
C'è proprio un livello di istruzione primaria molto alto.
Questo è un grandissimo merito. Poi, certo, ragazzi, si può barattare con le libertà? Secondo me no. Cioè, non si può barattare con le libertà personali, con la libertà di espressione, la libertà di stampa. È pur sempre una dittatura. Però le cose vanno dette. E quindi dire le cose fa sì che tu non possa essere etichettato nel pro Castro, contro Castro, pro socialismo cubano, contro, oppure sei per gli americani, sei contro gli americani. È un discorso molto più complesso, che restituisce una realtà e un dato, come dire, è una situazione sfaccettata, complicata, e questo è il modo di parlare, altrimenti diventa propaganda. Alessandro, la seconda dose di martedì, seconda dose, la fai di martedì, ti fa perdere i capelli, questo è ufficiale,
però non muoio,
verificato, no, tu insomma. No, ti fa perdere i capelli, poi dopo un po' muori,
e poi muori, ma perché sta cadendo?
Allora vediamo un po' dunque, secondo voi è giusto che chi ha completato il ciclo vaccinale sia soggetto a restrizioni come uno non vaccinato? Scusate, è l'ultima. No, ma di fatto non lo è. Cioè c'è il Green Pass, c'è...
ha dei vantaggi.
Ah no, forse lui si sta riferendo al fatto che se la regione torna gialla, cioè, quindi tornano delle restrizioni, ma ci si penserà probabilmente a questo, diciamo, si porrà rimedio, credo, immagino, non lo so. Ma se la dittatura cubana castrista ha fatto anche cose buone, possiamo dire lo stesso di altre dittature? Ragazzi, allora attenzione, l'espressione, io dico questo, l'espressione ha fatto anche cose buone non va bene, perché è come se legittimasse in qualche modo, no, quella dittatura lì. Allora la dittatura va bocciata,
punto,
perché come dire, non ci sono i requisiti minimi per poterla accettare, no? Perché è proprio una forma di governo che va respinta in toto. Poi dire che è buono il fatto di fare di avere un'istruzione come dire particolarmente evoluta, attenta, e una sanità particolarmente come dire, no, due pilastri importanti su cui si poggia l'azione di governo, questo sì è buono, come buono, come sono buoni, ma tutti i dittatori, quasi tutti i dittatori hanno fatto anche cose buone, sì, ma il che non toglie, certo, che no, hanno fatto,
e quando ti tolgono la libertà,
per esempio una delle cose, l'architettura, la no, le dittature hanno, perché poi dovevano magnificare il potere, no, quindi hanno fatto a livello architettonico delle cose spesso bellissime, molto molto buone, cioè ci sono stati degli aspetti che all'interno delle dittature sono sempre stati positivi, sì, il bilancio
prezzo?
Complessivo deve essere negativo, cioè, questo è il, certo, il punto. Buongiorno ragazzi, è vero quello che dite, ma la loro istruzione non è strutturata in maniera sana, anche il Domo Fili Studi Medicina, la dittatura fa in modo che queste menti rimangano lì, infatti qui i loro titoli qui non valgono. Questo però è un altro discorso, ragazzi, che ha a che fare purtroppo con il fatto che la che Cuba è marginalizzata,
però,
in
però
tutto
per
il
esempio
mondo.
Noi abbiamo avuto dei medici in piena pandemia, abbiamo avuto dei medici
che sono venuti
da
qui.
Cuba
sono venuti qui, sì, sì, assolutamente.
Se non sbaglio il discorso,
comunque Emilio, volevo dirti che praticamente secondo uno studio il vaccino AstraZeneca alla prima dose non dà nessun effetto collaterale se sei un anziano, che siano vecchio, sai, quegli
vecchio decrepito, schifoso,
con
maledetto,
la panza, canuti,
sì, sì, sì.
Ecco,
con le gambe ozze, con le gambe ozze,
le mani piccole. Posso dire una cosa? Io ho scoperto che gli uomini sono molto più gelosi delle donne.
Senti, che ho mandato Maurizio la notizia, ho mandato la notizia a mio fratello della vittoria del microfono d'oro, e lui da Tokyo mi ha risposto: grandi, ce l'avete fatta nonostante il povero Maurizio con le sue mani piccole.
E torce
Garbage, The Crips su Radio Rock alle 8:36 minuti. Allora, ripartiamo da qui, il nostro Gigi Bilancioni. Vai, Gigi, vai.
Lo ricordi, Emilio, quando si poteva ancora viaggiare? Lo ricordi?
Lo ricordi? Allora, oggi è un mese che manca papà Cesare. Da un mese esatto l'universo ha un vuoto immenso, ci scrive Pier. Pier, un grande abbraccio, un mese, insomma,
forte,
ancora
forte.
Un grande abbraccio forte. Vai, sentiamo il punto di Fabio, vai.
Buongiorno. Buongiorno. Io ho fatto la seconda da AstraZeneca domenica,
sì?
Ma te vedico lunedì mattina non gliela facevo il samba dal letto.
Vabbè, dai.
Sono una grande stanchezza, come se ma
stanco.
Non lo so, che cazzo di
vabbè.
Massacrato, non gliela facevo il samba dal letto.
Stanco.
Niente,
stressato.
Infatti ieri non l'ho lavorato.
Questo.
Stamattina sto un po' meglio, ma c'ho una fiacca.
Vogliamo arrivare a questo? Era questo, Mauri. Allora, la prima dose di Pfizer, mi scrive Roberto, mi ha messo fuori uso il braccio, mentre la seconda dose non mi ha dato effetti collaterali. Attenzione, Tirocchi. Allora,
il braccio
a me con Moderna ha dato molto fastidio.
Johnson,
molto
Moderna
ha fatto io. Molto,
ha fatto,
molto,
ha fatto Moderna, Mauri. Ma te non frega un cazzo
lo
di
sai,
noi.
Lo sai la cosa bella qual
non
è? Che poi
nulla.
Si arrabbia se uno non lo invita a pranzo, non gli dici le cose. Gli dici cose, si scorda. Dopo non gliene
a te
frega,
di noi non
frega
nulla.
Non gliene
frega
niente.
Avevi detto Johnson.
Allora, vogliamo dire che è un dittatore buono? Scrive qualcuno? Io ti risponderei, buono. There is no such thing as buono dictator.
Oh yeah.
There is no such thing as buono dictator. Vai, sentiamo.
Fuck
chi
me hard, yeah.
Il problema è che anche quel poco di buono che fanno le dittature o fanno comunque i motivi sbagliati.
Sì, giù, questo è vero sicuramente. Allora, però Emilio su Twitch, durante pausa, stessa posa, stesso colore grigio, stesso stacco di coscia di Freddy.
È vero.
È vero.
Eccolo lì.
Oggi mi sono vestito come Freddy, poi tra l'altro.
È un caso.
Abbiamo molti punti in comune,
sì,
Freddy. Sappiamo cantare benissimo,
i
tanto
baffi.
Per cominciare.
Perché ti fai i baffi?
Mi faccio i baffi?
Rifatti,
no, non me li faccio.
Tipo Narcos.
No,
Narcos.
In questo periodo sono molto picky, fucky picky blinders, capito?
Il virus muta, miazzaga, muta.
Calma ragazzi, è molta calma per favore, vai.
È vero Maurizio, sono geloso della tua bellezza. Vabbè, dai,
non sei l'unico,
può anche essere, no? Poi mi hanno detto pure che c'hai il culo. Insomma, io
niente male.
Ho il culo pianto,
rotto, signori, è rotto.
No, vabbè, adesso rotto.
Non si può essere tu perfetti nella rotto. Vita.
Allora, la seconda domanda, che c'è niente di male, Maurizio. No, cioè, ma non è che è in insulto.
Che problema è? Allora è rotto, va bene.
Allora io che dovrei dire? Allora, che dovrei dire io?
Rispetto a che?
Di voi. No, per dire.
La seconda non ce la posso fare.
E malgrado questo ci hanno dato il microfono d'oro.
Tu ti rendi conto? Che scandalo.
Scusate,
questo ha squalificato completamente quel poco ormai di dignità che è rimasta sta manifestazione. Comunque, come si chiama la manifestazione? Si chiama questo premio? Come
concorso,
la chiamo? Chiama?
Una gara.
La seconda dose di Pfizer teme Stefano Massini. Allora, vai, sentiamo.
Sentiamo.
Prego. Stiamo più veloce.
Non c'è stato nessun cambiamento, cioè nulla.
Come no? Non si sente niente quando mandi messaggi, qualcosa è cambiato.
Però se ci parli sopra, Maurizio, non si capisce
la
mazza.
Ma non si sente nulla.
No, si capiva perfettamente, non ha avuto nessun effetto collaterale.
Buongiorno ragazzi. Allora, io un po' controcorrente, nel senso che ho fatto il vaccino Pfizer e prima dose diciamo sono stata male. Una notte.
Sì.
E poi dolore al braccio, insomma, anche per 3 giorni.
Sì.
E seconda dose praticamente niente. Come hanno iniettato la fisiologica la seconda non lo so.
No, vai
e invece per quanto io mi sono vaccinata gennaio prima dose, febbraio seconda dose, perché lavoro in ambito sanitario e devo dire che praticamente ho fatto la vita del non vaccinato. Adesso a novembre mi scade il Green Pass e diciamo la mia vita è stata uguale a quella di un non vaccinato.
Ai ragazzi, che tristezza. Allora intanto ma stai in autostrada? Sì, sembrava che stessi in autostrada quello di prima. Buongiorno microfonati, mi confermate che se passo fra un'oretta a ritirare la borraccia trovo qualcuno che mi apre? Che cornetti volete? Allora fermi tutti, la borraccia ce l'abbiamo la borraccia per questo nostro amico?
È lui che so. Venerdì notte regalava tutto a
tu
tutti.
Tu hai regalato, a un certo punto c'hai avuto un'imprezza da regalo
anche
e
cose
hai cominciato a regalare cose guarda che finiremo nei guai Maurizio per questa tua storia. Vogliamo arrivare a questo Maurizio che finiamo nei guai? Attenzione. Finiamo nei guai per colpa tua, finiamo
a carte 48
questa trasmissione.
Timmy
finirà
c'ha la borraccia.
Dai zitto
qua.
A nome Timmy vabbè tu sei
qua.
Sicuro Maurizio?
Sono sicurissimo.
Perché
tu hai regalato tante cose.
Questo amico arriva
Mauri.
Bussa coi piedi, ci porta i cornetti tutto quanto e poi la
poi non c'è.
Guarda che sarebbe vergognoso.
La seconda dose di Pfizer fatte andate giù come una tachipirina.
Bene, con grande con o come una capirina, cioè con una
giorno di tirina.
Buongiorno ragazzi.
Ciao, buongiorno.
Allora io ho una certa età,
sì.
Quindi sono anni che faccio il vaccino anti-influenzale e il dolore al braccio qualche volta mi è venuto anche con il vaccino anti-influenzale. Io ho fatto le due dosi di Pfizer,
quindi
la prima dose mi ha dato un po' di dolore al braccio, la seconda? Proprio niente.
E allora
niente.
Si vergogni,
la
ha
seconda
capito?
niente la signora. Allora poi andiamo avanti, vai, sentiamo chi c'è. 3899 106 600 Maurizio qui
non ne posso più. Maurizio
no, perché Maurizio dici questo?
Non ne posso più.
No Maurizio dai, ma guarda
attacco,
ma quale attacco, arriviamo a questo Maurizio
a questo,
non ho capito questo. Allora senti le prime pagine dei giornali prima di andare avanti con i messaggi. Quasi tutti i giornali dedicano l'apertura ai festeggiamenti dopo la vittoria degli europei di calcio da parte della nazione italiana che ieri è stata ricevuta a Roma dal presidente della Repubblica Mattarella e dal presidente del Consiglio Draghi e poi ha sfilato fra la folla per le vie del centro su un autobus scoperto. Il manifesto apre invece sulla discussione sul disegno di legge Zan che inizia oggi al Senato. La Verità titola preoccupata su possibili nuove restrizioni in conseguenza all'aumento dei contagi da coronavirus, mentre domani e il tempo domani si occupano del rapporto dell'INPS sugli effetti della pandemia sul mercato del lavoro. Poi magari dopo diamo così un accenno, un piccolo accenno, sentiamo, vai.
Giustamente non si capiva una fava.
Niente.
No,
si
volevo
niente.
Dire, non ho avuto nessun effetto collaterale, non è manco passato il ciclo, cioè, capito, sono la Giovanna di sempre.
Cioè, tu praticamente hai ribadito un altro messaggio per dire sta cazzata, ho dovuto ribadirlo con un altro messaggio.
Bene, siamo arrivati
bene.
A questo, dai.
Bene. Guarda, chiamo Bruno.
Non ne posso più.
Allen con Jump. La situazione a Cuba non è semplicissima. Centinaia di arresti, come 30 anni fa, titola Sky di G24. Diciamo che lì non c'è una situazione a Cuba nella quale protestare è una roba molto frequente, visto che, insomma, chiaramente, essendo appunto una dittatura, tendenzialmente il dissenso è tenuto molto sotto controllo. Quindi vediamo dei cartelli: SOS Cuba, sì. Abajo, che vorrà dire abbasso, immagino, sì. Comunismo. Vabè,
sono,
insomma,
stanchi. Vede che è un popolo stanco, affamato.
E tra l'altro stanchi anche di della, secondo me, da quello che vedo, anche della narrazione secondo la quale la colpa è sempre solo, esatto, degli americani, certo. La colpa è sempre solo di Trump, che Trump non ci sta manco più.
Perché poi in tutte queste storie la colpa è sempre solo comunismo, paga sempre il popolo.
No, ma ragazzi, cioè, l'embargo, dire che l'embargo non ha, ribadiamolo, perché poi magari c'è qualcuno che si sintonizza adesso, non ha sentito quello che abbiamo detto prima e parte puntando il dito, dice: ah, allora voi siete contro i cubani e a favore dell'America. No. Dire che l'embargo non ha fatto dei danni pazzeschi al popolo cubano è dire una cazzata, cioè è purtroppo, e speriamo venga rimosso quanto prima, è stata una cosa che ha massacrato Cuba. Detto questo, però, c'è delle fortissime responsabilità, ce le ha anche il governo cubano, perché se no diventa solo, perché poi sai, come dicevo prima, no? Il compito della dittatura è quello di trovare dei capri espiatori, dei nemici, no? Sì. E allora fa molto comodo avere l'embargo da parte di Raul Castro e dei suoi, diciamo, del suo staff, del suo entourage.
Il cosiddetto specchio per le allodole,
esatto,
no?
Perché puoi fare in modo che le persone non riversino contro di te, diciamo, contro il governo, la propria rabbia. Come dire, io governo male, sto male, il paese sta in situazioni di povertà, con chi ce la prendiamo, con chi ci governa, col governo? Invece no, noi ce la prendiamo con l'America, perché l'America ha messo l'embargo, eccetera.
Ora la mia curiosità sarà vedere proprio gli Stati Uniti, perché sì. Sai che le rivolte storicamente, insomma, quando vengono studiate, analizzate anche post, solitamente si scopre sempre che c'è, come dire, un invito sotterraneo pre-rivoluzione a dire: fate, andate che noi vi sosteniamo. Vediamo che succede. Sì, cioè, nel senso, se adesso Biden, Joe, dovesse per caso paventare la rimozione, sospetto
comunque
che in realtà
io
ci sia.
In questa trasmissione sono un po' come l'America per Cuba, no? Ve ne rendete conto?
Se l'America per Cuba, tu sei impazzito, tu sei completamente impazzito. Sei completamente impazzito. L'America per Cuba,
che forzatura,
no? Ma soprattutto pensa che l'idea che ha di sé lui, l'America per Cuba.
Tu sei l'America, ve ne rendete conto?
Cioè, tu sei l'America e noi siamo Cuba.
Sì, perché quando va male qualcosa, la colpa è mia.
Perché è tua.
Hai messo l'embargo.
A me la seconda dose di Pfizer non ha fatto alcunché, ci scrive Antonio. La devo fare il 29 luglio, quindi, cioè, è dato di fatto comunque. Maurizio, durante la cacciata di venerdì non ho capito se poi ci siamo aggiudicati la borraccia, Adriano e Alessandra.
Sì,
ho scritto
c'è,
sei sicuro?
Sì, Adriano stai dicendo sì a tutti, Mauri.
Si continua a dire sì a tutti. Qui si presenta a gente.
Guarda che succede oggi.
Guarda che pagherai il conto di questa cosa. Non fare che tu a fine mese te ne vai nei tuoi manieri, nelle tue cose, e viene qui la gente e chiede la roba e tu già stai e non rispondi al telefono.
Allora, fine settimana di luglio vado in montagna. La casa di
silenzio,
poi
ci accontenteremo anche di una tua ciocca di capelli come reliquia delle 27 ore più fantastiche della radio. Tutti grandi. Voglio leggere una roba, ragazzi. A questo proposito, dai. Ieri mi è arrivato a tutti noi una mail che mi ha fatto commuovere, direi. Proprio il caso di dirlo, sì. Da parte di Cecilia dell'AIL, la quale scrive questo. Ve lo leggo, ma non perché, cioè, non per dire quanto siamo stati bravi,
guarda anche voi.
Ma per informare le persone che hanno donato, che sono state tantissime, di quello che accadrà, di quello che accade e quello che accadrà. Allora ci scrive Cecilia dell'AIL questo: carissimi, sono qui per informarvi che l'ecocardiografo è stato ordinato e che la consegna avverrà fra circa un mese. Sarà mia cura tenervi costantemente aggiornati. Quando arriverà, ci piacerebbe che foste voi a consegnare l'apparecchiatura all'ematologia, al professor Martelli e ai tanti pazienti. Sarà anche realizzata una piccola targa col logo della paratona che resterà fissa sull'ecocardiografo. cardiografo. Non smetteremo mai di ringraziarvi, non solo a nome nostro, ma anche a nome di tutti quelli che concretamente avete aiutato. Vi siete spesi completamente, avete coinvolto tutti e alla fine avete superato un obiettivo che da sogno è diventato realtà. Questa è storia, una bella storia, la vostra e la nostra insieme. Vi abbraccio forte, a presto, Cecilia del AIL Roma. Ora la rivoltiamo su di voi, perché cioè, il merito non è nostro, il merito è vostro, che avete fatto
abbiamo
tutto
potuto
questo
contare su di voi,
ragazzi,
dubbio.
Allora, Pfizer prima dose mi ha portato un po' di sciolta, la seconda me l'ha bloccata, ok, quindi si è compensato l'effetto, va benissimo. Quel comunista di Biden esporterà la democrazia a Cuba, secondo qualcun altro, va bene. Giustamente dice, perché com'è il tempo domani? Il tempo domani sarebbe tipo un quotidiano meteorologico, no? Il tempo, domani. Che titolo avrà il tempo domani, eccetera? Perché Maurizio dici questo? Allora, sentiamo
che c'è.
Che è qua? Oh,
bello.
Ci mandano un video dei festeggiamenti. Bello, ragazzi,
bello.
Dov'è questo qui? Fatto al centro di Roma, che mi sembra Piazza Colonna. Bello. Hanno tentato ieri di non comunicare troppo con troppo anticipo se ci sarebbe stato un pullman scoperto, cosa che poi c'è stato, per evitare insomma troppa folla, ma la folla c'è stata lo stesso, perché parliamo di Roma,
è inevitabile,
una città grande, insomma.
Mauri, davvero, prima che arrivassi tu questa trasmissione era un bijou.
No, sì. Ribadiamolo ogni tanto, che fa sempre
ogni
bene
ogni giorno, vai. Molti colleghi di lavoro si riuniscono per andare a pranzo insieme e gozzovigliare in maniera anche incestuosa.
Bello.
A volte
è vero,
per ogni gruppo di queste persone c'è un paniconi che resta da solo. Offri un pranzo a paniconi. Campagna, un pranzo per paniconi. Unisciti a noi.
Sarà la nostra prossima campagna, Potremo fare 27 ore un pranzo per paniconi. Te lo mando. Con Blu su Radio Rock diamo il buongiorno e il ben ritrovato per la puntata di luglio, come se fosse l'uscita di un buon mensile, come So Wine So Food, per dire,
per esempio,
l'uscita di un buon periodico. Il nostro uomo delle stelle di So Wine So Food, per l'appunto, buongiorno uomo delle stelle, come
ehi
va?
Là.
Buongiorno ragazzi, benissimo, grazie, benissimo.
Ecco, campione d'Europa anche tu, campione,
assolutamente campione d'Europa,
che fai, diciamo. Vago, sei campione d'Europa.
Forse più degli altri.
Ho meritato,
dirlo,
forse
alla base del calcio di Mancini,
che ha meritato più degli altri è l'uomo delle stelle, lo dobbiamo dire.
Io e Bernardeschi, perché ho provato la giocata, quello di sta cosa.
Sì.
Ho provato la giocata.
Allora, va bene, come andiamo?
Grande, soprattutto adesso che insomma ci siamo levati la soddisfazione di vincere contro l'Inghilterra. E l'idea nostra era appunto quello di parlare di cibo inglese e di cibo italiano, quindi va benissimo.
Esatto, io partirei subito facendo. Allora, abbiamo visto che con la musica c'è rompone, ci annientano praticamente. Almeno se parliamo di musica rock, poi se parliamo chiaramente di musica classica, magari no. Però se parliamo di lirica, però se parliamo di rock, diciamo che la battaglia è tendenzialmente è persa, impari.
Quando nascevano i Genesis in Italia c'era Umberto Balzo. Esatto. Il livello era questo.
Diciamo che noi abbiamo avuto tanti esponenti anche di prog validi, però insomma loro sono inventati di tutto e di più, insomma, diciamo che se facciamo le figurine, come si dice a calcio, no? Cioè uno a uno magari qualche sfida la vinciamo, ma complessivamente diciamo che siamo perdenti sui grandi numeri. Detto questo, però, sul calcio abbiamo inventato noi il calcio, l'abbiamo riportato noi a Roma, siamo campioni d'Europa, non hanno mai... Che poi se vai a vedere l'Inghilterra in campo diciamo come squadra nazionale, ha vinto un cazzo praticamente, capito?
No, ha rubato un mondiale nel 66 con un gol palesemente
un mondiale, zero europei. Questo è il palmarès dell'Inghilterra, cioè quindi molto molto male.
E zero finali in generale, cioè la finale questa e basta.
Poi si dice che per quanto riguarda il cibo invece, si dice che c'è questo luogo comune, no? Uomo delle stelle, partiamo proprio da qui, l'Italia e la Francia siano delle due nazioni nel mondo che hanno la cucina migliore. Ora, ti faccio questa domanda, la prima domanda, nei ristoranti stellati è così oppure si livella un po' tutto internazionalmente?
Allora, purtroppo o per fortuna è esattamente così.
Ah.
I ristoranti stellati di solito, visto che la Michelin...
Chiudiamo spoilerato praticamente, cioè vinciamo,
sì,
pure lì.
Sì, 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 sì. È una guida francese, quindi di solito si utilizza il metodo alla francese, il servizio alla francese, certo. Le salse, le cinque salse base della cucina mondiale sono salse francesi. Quindi di conseguenza
giocano in casa, tutto, diciamo, sì, praticamente loro,
esattamente.
Quindi, sì.
E poi chiaramente c'è la cucina italiana per un grosso vantaggio: 289 prodotti DOC o DOP in Italia, e quindi c'è la possibilità di avere tante cose che nel mondo non ci sono, non esistono, e di conseguenza la cucina italiana va alla grande. Cioè, se io devo fare le fettuccine al tartufo, non prendo il tartufo australiano, prendo quello di Alba, insomma, certo. Un po' questo è il senso.
Mediamente, diciamo.
Mediamente è più buono, insomma.
Diciamo, paragonando i ristoranti con una, due o tre stelle Michelin, prendiamo non solo l'Inghilterra, facciamo tutta la Gran Bretagna, quindi in Gran Bretagna, quindi vale a dire anche eventualmente se ci fossero Scozia e Galles e Irlanda del Nord, e l'Italia, come siamo messi, cioè dal punto di vista meramente quantitativo, cioè quanti ce n'hanno loro e quanti noi, e soprattutto i migliori loro sono all'altezza dei migliori nostri?
Bravo, bellissima domanda. Allora, partiamo dal presupposto che in Inghilterra, cioè in Italia ci sono molti più ristoranti stellati rispetto all'Inghilterra, alla Gran Bretagna, molti, molti di più, anche rispetto al Commonwealth, secondo me, perché insomma sì. Cioè, in Italia ce ne sono veramente tanti, dopo la Francia e il Giappone è la nazione che ha più ristoranti.
Il podio
stellati.
È questo qui, no? Francia, Italia e Giappone, diciamo.
Francia,
cioè,
Giappone,
Francia,
Italia,
Giappone, Italia, sì, sì. Sì. E... in Australia non ci sono.
In Australia no, non ci sono, perché non c'è la guida Michelin in Australia, non premia i ristoranti australiani, anche se ce ne sono, insomma, di grandissimo livello, ma pochissimi, e tutti di estrazione inglese più o meno, insomma, una cosa così.
Okay.
E i ristoranti migliori inglesi stellati, vabbè, Gordon Ramsay è uno famoso, no?
Sì.
Famosissimo, trasmissioni, cose, eccetera.
Popolare.
Sì.
Molto popolare, e ha un ristorante 3 stelle Michelin a Mayfair, che è un quartiere di Londra da ricchi. E quel quartiere lì è un quartiere popolato quasi tutto da italiani. Poi se sono italiani che hanno portato i soldi all'estero non lo sappiamo. Però diciamo che...
E ci fa anche un po' piacere, via.
Soprattutto ci fa piacere, sì. Però diciamo che è un posto che è pieno di italiani. E il ristorante Gordon Ramsay è pieno di italiani. Dal sous chef all'executive sono tutti italiani,
sì.
E anche le cose che lui cucina, diciamo c'è un pensiero al cibo base inglese, però fondamentalmente insomma si parla italiano nella cucina, ma in generale in tutta la cucina, in tutti i ristoranti di livello inglesi. Poi dopo magari parleremo nello specifico di qualcun altro, di qualche ristorante, però in generale se uno vuole fare bella figura cucina l'italiano.
Allora, ecco, questo volevo capire anche poi prima di concentrarci sul singolo ristorante. La domanda
scritta che è interessante.
Sì.
908 Emilio pone un'ottima domanda.
Allora, sì, sì. Beh, ancora non l'ho fatta. Vabbè, comunque, la domanda era questa qui. No, qualcuno dice invece per quanto riguarda la Spagna, chiedono come siamo messi a stellati in Spagna.
Me ne vaga la Spagna.
Niente, però.
Allora, in Spagna ci sono molti ristoranti stellati e probabilmente la nuova cultura della cucina spagnola è la cucina mondiale, quella importante.
Ma quella molecolare, Ferran Adrià, questi qua, sono nata lì, quella roba lì, in Spagna?
Sì, sì.
In Spagna?
El Bulli, che era un ristorante spagnolo molto famoso, 5 volte di seguito, miglior ristorante al mondo, era di Ferran Adrià, e Ferran Adrià è il padre della cucina molecolare, quello, no, non so se siete pratici.
Io ho un pregiudizio su quella roba lì. C'ho un pregiudizio, perché mi sembra che te mangi un pezzo di molli, cioè mi sembra che ti mangi una roba molecolare, non lo so,
com'è?
Però invece è buona. Magari.
Allora, tendenzialmente è buona, è chiaro che il senso della molecolare è sorprendere la bocca, cioè io all'occhio gli faccio vedere una cosa e invece la bocca poi ne mangia un'altra, tipo, che ne so, le olive di Ferran Adrià erano famose, quindi fuori sembra un'oliva, mazza, no. Senti come so, il prosciutto pure, e fuori sembra un'oliva, invece dentro magari, che ne so, c'è un patè di tonno, per dire, però tu la consistenza, tutto
sembra un'oliva.
Cioè, questa è un po' l'idea.
Quindi è una cucina che fa uno scherzetto, uno scherzo.
Bravissimo,
sì, sì, sì.
Lo scherzo, amuse-bouche si dice in francese, quindi piacere della bocca, scherzo per la bocca.
I said when are you leaving, cioè, hai sete, vuoi un'oliva, allora, questo è un altro discorso. Allora, al volo però, ci sono dal dal punto di vista strettamente culinario, cioè quello che si mangiano sostanzialmente, in Italia e in Inghilterra ci sono grosse differenze negli stellati, cioè che ne so, hai notato, vabbè, in Italia più o meno lo sappiamo, la cucina italiana, diciamo, tendenzialmente anche legata al territorio, insomma, no? I sapori, le cose che si mangiano di più in Italia, in Inghilterra invece?
Allora, ho girato un po' l'Inghilterra, anzi la Gran Bretagna tutta, dalla Scozia al Galles, fino scendendo giù fino alle nostre coste e quelle, dico, del continente europeo.
Sì.
Perché l'Inghilterra non è un'Europa, insomma, questo lo vogliamo
no,
dire.
No, non è più un'Europa, sì, basta, sì, assolutamente. Basta. Esatto.
E diciamo, non hanno dei prodotti tipici, quindi più o meno, se sono prodotti inglesi, si mangiano sempre le stesse cose, piuttosto se sono prodotti di ristoranti stellati, eccetera, pure si mangiano sempre le stesse cose, perché sono francesi o italiani. Diciamo, grossa contaminazione non c'è.
Di importazione, quindi, un menu di importazione, potremmo dire.
Sì, perché se pensiamo anche all'origine della ristorazione inglese è quella del Commonwealth, quindi un crogiolo di razze si mangia anche molto bene, ma niente di tipico.
Bene, ascoltiamo un brano scelto dall'Uomo delle Stelle, e vabbè, direi che è assolutamente in tema, non va neanche spiegato, Sex Pistols, God Save the Queen. Future for you, God Save the Queen. Loro sono i Sex Pistols, regina amareggiata, devo dire, per questa finale persa. C'era tutto quanto, c'erano tutti i crismi, c'era il nipote col gran nipote, come si dice, col bisnipote,
il nipotone,
al Wembley, finale a Londra, storico stadio di Wembley, possibilità di alzare la prima coppa della storia dell'Inghilterra in casa, invece è andata male, vabbè. Allora, io adesso mi concentrerei però su un ristorante in particolare che si chiama The Fat Duck, che è stato un viaggio importante che ha fatto l'Uomo delle Stelle. Ristorante stellato, quante stelle?
Allora, il ristorante ha 3 stelle Michelin. 3,
quindi proprio il top, diciamo,
il top,
così.
Sì.
Ci racconti che tipo di esperienza è stata, dov'è, come si mangia, insomma, raccontaci un po' di questo The Fat Duck.
Allora, si trova a nord di Londra in un paesino, insomma, Londra, conoscete, è grandissima e sì, ha tutto un hinterland.
Greater London, sì.
Esatto, di tutti i paesini piccolini.
Sì.
E in uno di questi si trova questo ristorante, The Fat Duck, sta proprio sulla strada vicino a un pub, chiaramente c'è un pub non a caso di fronte, e dall'altro lato della strada c'è un altro ristorante 3 stelle Michelin proprio sul fiume, sul Tamigi, che era un pub, dopo 30 anni è diventato ristorante 3 stelle Michelin grazie a un italiano che,
cioè, sono due ristoranti uno di fronte all'altro, 3 stelle tutte e due?
Sì.
Sai che ho notato, però ho riscontrato, e questa cosa avviene spesso, io con l'Uomo delle Stelle siamo andati a Vico Equense a mangiare in un ristorante, si chiama Torre del Saracino, se non sbaglio, e di fronte, quindi Vico Equense, non stiamo parlando di, che so, Roma, Napoli, ma di un comune, sì, non lontano da Napoli, ma insomma, due ristoranti stellati, di fronte ce n'è un altro, e poco lontano, a distanza di pochi chilometri, ce n'è proprio due, sono proprio uno di fronte all'altro, e a distanza di 2 o 3 chilometri ce n'è un terzo, quindi ci sono 3 nello stesso comune, che è Vico Equense. Poi anche in altre, a Ragusa per esempio, ho visto, cioè sono 2 o 3, che insomma Ragusa, ripeto, non è Milano, quindi spesso si associano a
Senigallia, ce ne sono 2.
Addirittura molto vicini a volte, cioè proprio attaccati. Questa testimonianza però di un'idea che io ho sempre avuto, e cioè che non bisogna avere paura della concorrenza, perché in realtà la concorrenza stimola, ma porta anche porta anche persone che oggi vengono da te e la volta ormai vanno da quell'altro, e poi ritornano, cioè non,
sì, sicuramente fanno movimento. Se pensiamo alla Pepsi, che è nata dopo la Coca-Cola, però è una grande azienda pure quella, cioè non è se copiare è una cosa sbagliata. Puoi anche copiare, fatto bene, alla tua maniera, con il tuo stile.
Che sia un buon ristorante dove si mangia bene, no? Alla tua maniera, però ce ne sono, mi ha molto impressionato questa cosa, perché ho notato che ce ne sono, anche in Italia ce ne sono tanti, anche in piccoli centri, ristoranti stellati molto 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 vicini. Comunque torniamo
a Fat Duck. Allora, Fat Duck è un ristorante, allora innanzitutto all'accoglienza c'è una ragazza italiana, perché è pieno di italiani chiaramente Londra e dintorni, anche in cucina c'è un ragazzo italiano che è un sous chef, e addirittura anche ai dolci, se non sbaglio. E comunque, si entra, il ristorante da fuori sembra una locanda classica che possiamo trovare in Brianza, in qualsiasi posto, non so, al piglio. E poi si entra dentro, c'è tutto un ingresso buio, insomma, sì, no, proprio buio, perché è il preludio all'entrata. Quando sì. si entra, chiaramente il posto è bello nel senso più semplice del termine, perché è un bel ristorante, nel senso tutto bianco dentro, tovaglie di bianche, insomma un ristorante abbastanza easy nella sua, nel suo concetto, ma poi complesso nella sua spiegazione, sì. perché la prima cosa che ti portano è una cartina. Portano una cartina nella quale c'è tutto un percorso, come se fosse il gioco dell'oca, che farai insieme allo chef. Allora, parto col dire che un pranzo lì dura 6 ore.
Mazza, ragazzi.
Quindi se ci andate a cena, tipo un after hour, quindi state in campana perché...
6 ore. No, ma io devo dire, ho pranzato in alcuni ristoranti stellati con pranzi da 3-4 ore e devo dire che quasi mai mi sono pesate queste ore. Cioè, nel senso, ho accusato molto di più 1.5-2 ore in certi ristoranti normalissimi piuttosto che l'esperienza di 3 ore in uno stellato, perché lì proprio è un viaggio, cioè... e poi è solitamente questi menù degustazione sono quindi molto ritmati e ben scadenzati, quindi tu non c'è mai un'attesa troppo lunga tra una portata e l'altra, ci sono tante portate che vivacizzano la cena. Anche Faddak è così, cioè, oppure cominciare a accusare a un certo punto?
No, guarda, assolutamente, sono passate 6 ore come se fossero 5 minuti, se non che mi sono accorto che erano passate 6 ore perché fuori c'era il buio, allora dico, sono arrivato a pranzo, mi sembra strano, è vero che stiamo a Londra, ma mi pare troppo così.
Sì.
E soprattutto non preparavano per la cena, quindi dico, boh, non lo so, questi forse si stanno a gestire così. Però dicevo, è un bel viaggio. Innanzitutto ti danno questa cartina, questo gioco dell'oca,
sì.
da dove si parte, e è tutto il viaggio dello chef. Lo chef si chiama Eston Blumenthal,
sì.
è uno chef molto famoso in Inghilterra, ha fatto anche tanti Masterchef, è famoso anche in Australia perché ha altri ristoranti lì. E il viaggio è da quando lui era bambino, quindi cosa mangiava a casa della nonna,
sì.
Piuttosto che poi nelle varie esperienze della vita, quello che ha mangiato, quello che ha visto, quello che ha sentito in giro per il mondo, perché chiaramente è uno chef che ha girato il mondo. Non è molto grande d'età, mi sembra che abbia 48-50 anni, però proprio questo gli ha permesso sicuramente di fare questo viaggio iconico. La cosa molto bella è che si gioca praticamente con tutto, con tutte le portate, si gioca con l'antipasto, si gioca con la prima portata. A un certo punto ti portano un piatto in cui si mangia un black cod, cioè un merluzzo australiano,
sì.
In cui c'è il piatto di sabbia, e dentro c'è la sabbia trasparente, c'è sopra questo black cod, e ti portano delle cuffie per ascoltare il mare, perché lo chef dice, se voi ascoltate il mare cioè è più, non so, più bello, più, non so quale
suggestivo.
Termine utilizzare, bravo,
e lo è mangiando, ti ha dato questa impressione?
Sì, nel senso,
perché io credo che le trovate anche più assurde, no? Quelle che tu magari sulla carta, vedendole da fuori, dici vabbè, ma che è sta cazzata, poi invece quando ti trovi lì dentro fanno un effetto scenico anche, no?
Diciamo all'Alessandrino a casa del zio è difficile che ti faccia lo stesso effetto.
Sì, sì,
esatto. Quanto mi zia Marisa anni fa la faceva.
La povera zia Marisa, ricordiamolo, che ci guarda da lassù.
Oppure mio padre, che quando mangiamo mette canzoni romane, quindi potrebbe essere pure quello
ogni situazione ha il suo contesto diverso.
Lo dovevo dire.
Possiamo dire che The Fat Duck è uno dei migliori ristoranti stellati che l'Uomo delle Stelle ha mai visitato o no?
No, lo possiamo assolutamente dire, cioè è sicuramente il miglior ristorante stellato nel quale sono stato.
Migliore?
Non il più sorprendente, ma sicuramente il migliore.
Il miglior, quindi dovendone indicare uno solo tra i e ne hai visitati quanti più o meno?
127 3 stelle, in totale saranno 5-600 i stellati più o meno.
E hai visitati 5-600?
Sì.
Ha visitato 5-600 ristoranti, e quindi se dice che questo qui è il migliore, cioè non è che ne ha visti tre. Dice che è il migliore. The Fat Duck è il migliore, ricordiamo che si trova poco lontano da Londra, no? Se non sbaglio,
sì, una ventina di chilometri da Londra. Adesso,
beh, quello che è di
Bray,
che tra l'altro è una cittadina, voglio dire, incantevole, sul mare, o non sbaglio?
No, in realtà è bruttissima.
Allora,
una cittadina, una vecchia cittadina inglese,
non se ne può guardare, però
scene brutte
sul fiume, insomma, carino.
Sul fiume,
vabbè, c'è solo il ristorante, dai.
No, vabbè, Bray era una città,
è un pub.
È la classica città inglese, no? Quella piccolina sul mare, sul fiume, che ne so.
È la classica città inglese,
mare,
che se voi vedete le serie inglesi, dove il 90% delle persone muoiono ammazzate.
Muoiono, sì,
quella
sì,
è
sì.
Il classico.
È un po' se signora in giallo, no? Quella roba
là. Tra
l'altro a Bray c'era una serie TV che io stavo in fissa, che andava una serie TV vecchissima, che facevano i Monty Python, o uno dei Monty Python, adesso non mi ricordo, che era ambientata proprio a Bray, però gli cambiava nome, diventava, non mi ricordo, vabbè, poi dopo
la cerca,
sì, tipo Frey, una cosa del genere, sì, gli cambiava nome di poco, cambiando tipo una consonante o qualcosa del genere, ed era divertente, e c'era proprio questa, proprio questa inglese, il pub, capito, le viuzze, le cose, proprio la classica cittadina piccola inglese, e dove c'è appunto questo, questo ristorante Fat Duck, assolutamente da provare. Vabbè, tra
guarda,
poco...
una cosa che posso, sì, dire, se posso, come e no, che mi ha sorpreso molto è i dolci, perché a un certo punto arriva il carrello dei dolci, come si fa di solito nei ristoranti alla francese, e loro ti portano una monetina che devi inserire dentro questa macchina, sì, e poi, con tutti i cassetti, e poi quando si apre il cassetto, il tuo cassetto, insomma, indicato, non so se sarà anche una presa in giro, non lo so, però è così carino che tu metti la, sì, monetina, poi uno di questi cassetti si apre e è proprio incredibilmente il tuo, e soprattutto c'è una confezione dove dietro c'è il tuo nome inciso,
bello,
a fuoco.
Bellissimo.
Perché lui lo chef,
però,
è anche mago.
Vedi che questa, sì, roba qua, cioè, si mangia bene, no? Mi viene da dire, cioè, tendenzialmente si mangia bene. Sì. Però, come dici, anche una cura mi viene da dire proprio all'intrattenimento, sì, cioè, sì, proprio, sì, cioè, sì, ti prendono per mano, ti fanno fare un viaggio, cioè, è una roba figa, secondo me, da fare come esperienza. Quanto costa? Quanto costa? Più o meno? Più o meno.
Del silenzio. Musica.
Un'altra domanda.
Buona più o meno.
Allora,
più o meno.
Guarda, il menù, sì, completo, sì, il 12 portate, 6 ore, eccetera, costa 490 sterline.
A testa?
A testa.
490 sterline a testa.
Saranno 6 piotte.
Però so pure 12 portate. Che devi mangiare 12 portate? Dai, possiamo fare un po' di meno?
È vero pure che, insomma, 1200 euro faccio la spesa a 3 anni, a casa mia. Però,
pure però, pure però è un'esperienza, però un'esperienza. Una volta, sì, nella vita, dai, si può fare. Arab Strap con Fable of the Urban Fox. Allora, intanto ho detto una cazzara e non è la prima, non sarà l'ultima peraltro, vi annuncio questo, perché la cittadina carina sul mare di cui stavo parlando chiaramente non poteva essere quella di Bray, perché infatti l'ho onestia, veramente c'è San Fiume, era Torbay.
Torbay,
no, Torquay, frazione di Torbay,
Torquay,
dove, sì, Torquay,
Parquinia sarebbe.
Allora sarebbe, bravo, Torquay nella contea di Devon. Tu ricordi Devon, quello di Devon? È quello di Michael Knight,
no,
dei supercar.
È il capo.
Devon era il capo, sì, che poi a un certo punto muore, mi sa, un certo, gli fanno qualche,
no,
cosa,
non fare spoiler,
diventa cattivo, non mi ricordo,
80 anni,
e poi c'era Bonnie, ti ricordi Bonnie? Bonnie era la programmatrice, che poi quanto era assolutamente poco credibile
tutto,
quella realtà. A parte la macchina che parla, che la macchina che parla era la cosa più credibile, secondo me, di tutte. Cioè, lui che era un ex delinquente, ex galeotto, prestato a fare il supereroe che va su questa macchina. Questo è il capo della Knight Industries, che stava da solo, però, con questa qui, con questa programmatrice che faceva tutto lei, praticamente.
Erano due. Era il capo dei due.
Knight Enterprises, lui aveva tipo
un'azienda strutturata,
una multinazionale, che aveva un sacco di soldi, erano in due. Erano lui e sta ragazza, praticamente.
Come ha fatto i soldi? Spargendo sugli stipendi.
Esatto, quello forse. Vabbè.
Col camion, forse.
Vabbè, comunque, la serie TV che dicevo io è la serie TV di John Cleese, che è uno dei Monty Python, che fece questa serie TV negli anni fine 70, che si chiamava Fawlty Towers, che l'abbiamo vista anche qui in Italia, perché per un periodo l'hanno mandata in onda sul canale satellitare Jimmy. Bene, era una serie della BBC, tutto arabo quello che dico, no?
Canale Jimmy, non lo so.
Canale Jimmy, sì, c'era un canale che si chiamava Jimmy.
Non è vero mai.
Nonostante la sua breve vita, 12 episodi, è stata una delle sitcom più influenti della storia della televisione. Pigli e porta a casa. E di cui gli echi possono essere ritrovati in altre serie di successo, come ad esempio Cin Cin. Allora, praticamente
Cin Cin,
grandissimo, col mitico, come si chiamava?
Umberto Smaila.
Cin Cin, riempimi
Ted
di
Danson. Ted Danson. Vabbè, comunque, quello del bar, no? Che stavano dentro in bar. Vabbè, comunque. Questa invece è ambientata in un albergo fittizio chiamato Fawlty Towers, che si trova nella cittadina balneare di Torquay, che è una frazione balneare di Torbay, nel Devon, quello di Michael Knight, sulla riviera inglese. Praticamente questa è la situazione, ragazzi. C'è poco da fare. Non c'entra assolutamente un cazzo.
Non ce ne frega niente.
Con Bray, che invece è una città che sta nei sobborghi di Londra, brutta, che non si può guardare, che
ma
sta vicino a un fiume. Quindi non c'entra nulla con quello che dicevo io. Però era per mettere un attimo
ma
di chiarezza.
Ma va bene così.
Va bene così. Allora, quindi Fat Duck. Quindi noi alla fine diciamo, no? Caro uomo del sede, prendiamo per il culo gli inglesi per la loro cucina. insieme a mille altre cose. E però intanto il miglior stellato ce l'hanno loro, secondo l'Uomo delle Stelle.
Allora sì, assolutamente, anche se lì non si mangiano prodotti tipici inglesi, se non ci sarei mai andato nemmeno per sbaglio.
Esatto.
Poi parliamo dei prodotti tipici inglesi.
Su questo volevo interrogarti, cioè la cultura enogastronomica inglese molto contestata, ha ragione oppure si può dire che abbia una sua... è un luogo comune questo qui della cultura
nel pesce fritto e due olive,
attenzione che qui
che esperienza,
beh, però io so per esempio, perché mi hanno detto che il cibo inglese è essenziale, semplice ma strano, ed è stato realmente influenzato da tradizioni e crack band. Fa culo l'Uomo delle Stelle, no, mi ha scritto questa roba qua, realmente influenzato da tradizioni e cultura dell'impero britannico.
Allora,
mettiamo chiarezza.
Mettiamo chiarezza e facciamo un briciolo di cultura.
Ok, vai.
No,
okay?
Vai.
Adesso è il momento della cultura.
Sì.
Allora, innanzitutto pensiamo all'Inghilterra, alla Gran Bretagna.
Sì.
Allora, è un paese freddo perché si trova a nord dell'Europa, quindi sì, non c'è cresce niente.
Niente.
Solamente quei cereali che sono difficili da uccidere, tipo l'avena.
Sì.
Con cosa si fa il pudding, ad esempio?
Pudding.
Con riso o con l'avena.
Il riso?
Il riso, il pudding si fa,
sì,
insomma, è un
quello lo chiama pudding. Sì.
Pudding è de riso, è un pappone de riso.
Pappone de riso.
Oppure si usa l'avena moltissimo, sì, perché l'avena è molto resistente, quindi al freddo si mantiene. Oppure
pure segatura, però.
Eppure quindi segatura. Non è che non sanno cucinare, perché non è che non sono cucinare perché non sono capaci, è che non hanno, cioè una mancanza di materiale.
Originariamente non cresceva niente. Cioè l'orzo. Quando noi arrivammo lì, noi italiani, noi romani, impero romagnolo, diciamo, arrivò lì con Adriano,
sì,
e non è l'imperatore quello vero, Adriano, sì, quello di Villa Adriana. Ecco, arrivammo lì, arrivamo poco sopra Londra e trovammo una situazione devastante, ragazzi. Cioè,
che non ho detto,
c'erano,
ammazza come ci siamo ridotti.
Non c'erano i cessi, cioè era veramente, no, stavano molto addietrati, diciamo. E una cosa invece che fanno loro, perché sono famosi, che ne so, San Patrizio, la festa di San Patrizio, che si fa? Si beve la birra.
Sì.
Perché? Perché la birra è un prodotto tipico. Perché che succedeva? Visto che i cereali venivano un po' conservati, ma poi andavano a male perché fermentavano, con la fermentazione ci facevano la birra.
Vedi?
Di conseguenza utilizzavano tanto la birra. Se beve il...
certo.
Non c'è il vino in Inghilterra,
certo,
o quantomeno non c'è un vino degno,
un vino di importazione sostanzialmente.
Esattamente, viene soprattutto dalla Francia.
Manca il sole tendenzialmente.
Manca,
no?
Il sole, manca, ragazzi, il sole. Come non c'è il sole è finito.
È finita,
mondo.
È finita, sì sì. Va bene, allora, intanto qua ci scrivono. Vediamo un po', vediamo che cosa ci dite. Vai.
Oh, dilla bene per favore. Night Industries 2000.
Bravissimo, poi avanti, vai, sentiamo.
Ma quanto era bello Supercar.
Era
innanzitutto
bellissimo.
Michael Knight era un ex poliziotto.
Gli
hanno apparentemente cambiato la faccia.
Bravo.
Invece è ancora vivo. Beh, come attore no, però nella serie è vivo,
però
non è diventato cattivo.
No, però mi ricordo che una cosa a un certo punto diventava cattivo, cioè era una storia strana. Comunque Michael Knight era un ex poliziotto pure lui, una cosa strana però, aveva fatto work and pitch.
Tu non ci credo, ma non stavate a scherzare, avete vinto davvero?
Sì.
Cioè, ma è incredibile.
Allora,
ma
voglio
che cazzo
dire,
è sto Maurizio?
Abbiamo vinto il microfono d'oro grazie ai contributi fondamentali dell'Uomo delle Stelle. Cioè, da quando è arrivato l'Uomo delle Stelle, finalmente questa trasmissione ha messo una marcia in più.
Non ci ha capito proprio niente di sta serie. Michael Knight era un ex poliziotto a cui hanno sparato.
Non me ne frega un cazzo.
No, ci devi stare, l'ha tirata fuori te, ha detto una cazzata.
Non ci sto, va bene, non ci sto. Allora, andiamo avanti. Un po'. Allora, facciamo così: mandiamo una canzone e poi torniamo, perché vorrei fare con l'Uomo delle Stelle una sorta di, come chiamarlo, di ricettario. Cioè vorrei mettere in tavola, bandire una tavola con cibi in onore della vittoria dell'Italia, quindi cibi, diciamo, blu azzurri, diciamo azzurri.
Ma che bello,
cibi, bravo, azzurri. Cioè, ti viene in me, a parte il gusto puffo, a me non mi viene in mente pesce azzurro. Adesso ne parliamo tra poco, intanto arrivano i... vabbè, insomma, hanno vinto l'Eurovision Song Contest e quindi l'Italia trionfa anche in questo, anche in Europa. Maneskin. Allora, blu, azzurro, diciamo così, no? Se c'è qualche cibo che possiamo mettere in tavola, imbandendo la tavola in onore degli azzurri, dopo che hanno vinto la nazionale di calcio, ha vinto gli europei, ragazzi, e quindi magari qualcosa, no, di carino si trova, caro uovo delle stelle. Cosa potremmo mettere in tavola?
Allora, sicuramente se noi lasciamo in tavola, sì, per tanto tempo, sì, del cibo, qualsiasi diventa blu prima o poi, quindi...
Ah, quindi già questa potrebbe essere già una prima idea,
cioè,
una
cosa frasica. Prepari tutto oggi, apparecchi e te presenti tra 10 giorni.
Un'ipotesi di lavoro,
dico, cavolo, in onore degli azzurri è tutto blu. Azzurri.
Io ho lasciato un pezzo di pane ieri del mulino bianco, quello pan bauletto, come cazzo si chiama, metà
pan fregno.
L'avevo lasciato, l'ho messo in un posto dove non mi ricordavo più. Sono andato a vedere ieri, era diventato nero, ho buttato via.
No, invece purtroppo devi quando così. È lì devi mangiarlo.
Ma brusto lì sopra, lo levi sopra sopra. Ma se mi mangio sopra sopra
bravo. Vabbè. E allora cibi blu,
sì.
E innanzitutto, se pensiamo alla, tu hai detto prima una cosa.
Qui ti ho fatto una domanda, no? Complicata, ragazzi. Abbiamo presa subito.
Io ce n'ho due già.
A bruciapelo, l'uovo delle stelle, cibi blu. Vai, che ti viene in mente?
Allora, a me mi viene in mente, ad esempio, l'astice blu.
L'astice blu che sarebbe?
Sarebbe
un astice
blu. Però sarebbe blu.
Il senso...
No, non è blu totalmente blu. Però si dice che un astice ogni 20 milioni, 2 milioni, adesso sì, non mi ricordo di preciso, c'è cioè il 2 comunque.
2 milioni, sì.
2 milioni, ecco, vedi, tu lo sai benissimo, molto meglio di me. E è blu, ma sì, totalmente blu. Comunque, veramente è una specie molto ambita. Non che abbia un sapore diverso, però c'ha sto colore
è
blu.
Il colore
è più il gronchi rosa, praticamente. Cioè, è ambito perché è raro, diciamo così.
È ambito perché è raro, e poi si trova una profondità maggiore rispetto a quelle normali, insomma, all'astice che conosciamo tutti, che mangiamo tutti i giorni a pranzo. E poi di blu, non so, mi vengono in mente i formaggi, ad esempio, no? Quelli erborinati. Erborinati,
sì, vero, buoni.
Gorgonzola, per dire, tutti quelli
c'è
che...
C'è un blu in Val d'Aosta che è una cosa spaziale.
Vedi?
Mamma mia.
E infatti in Inghilterra si chiama blue cheese, proprio, sì, per quel motivo. Sono quelli che hanno delle muffe all'interno, chiaramente muffe nobili. Muffe...
No, nobili.
Muffe importanti.
Che si intende per muffe nobili rispetto a quelle volgari, plebee, no?
Esatto, si intende muffe che almeno
sono state... mangiare.
Duchesse, minimo.
Sì, ma che, da che punto di vista? Cioè, nel senso,
le vedi perché camminano con tutto un modo un po'...
No, sono serio, io non lo so, cioè, per distinguere, come fai a distinguere la muffa?
Glielo chiedi, se ti risponde certo, allora, certo.
Volevo apprendere. Ma poi tu che cazzo parli che non sai nulla? Fai parlare l'uovo delle stelle, che non vi devo fare allora? Le muffe, forza, avanti.
Oh. La muffa nobile è quella muffa esattamente che è commestibile e che non contiene all'interno dei germi che possono fare male al nostro fisico.
Sì.
E tipo le muffe che troviamo nel tappo di sughero del vino è una muffa nobile, nel senso che se il vino sa di tappo e noi ce lo beviamo non è che moriamo.
Sì.
Invece, che ne so, altre, ecco, tipo la muffa che si può trovare sul pan bauletto lasciato lì 2 anni.
Sì. E quella, no, 2 anni non lo so, però muffa no tendenzialmente non lo mangerei, ecco. Non,
esattamente.
Cos'altro abbiamo di blu? Abbiamo detto l'astice blu, i formaggi blu. Cos'altro si può citare di
pesce azzurro, vale?
Di blu?
Beh, sicuramente il pesce azzurro c'ha questa terminologia, che è un pesce molto semplice, tra virgolette, in senso un pesce sano e semplice, proprio perché viene dai mari nostrani, quelli dal, esatto, Mediterraneo, quindi sì, un pesce azzurro. E un po' c'è l'assonanza con la vicinanza all'Italia. Ad esempio lo sgombro fa parte del pesce azzurro, è un pesce che sta solo in Italia.
Ora, naturalmente, se vengono in mente qualcosa ai nostri ascoltatori, fatecelo sapere. Il gelato gusto buffo l'abbiamo già detto, Claudio. Le M&M's blu, solo quelle blu, non contano. Il gorgonzola può essere blu, a me non piace, ma vabbè, può essere blu il gorgonzola.
Assolutamente il gorgonzola blu è blu perché tutti questi, insomma, queste muffe che si insinuano all'interno, sì, quindi stanno blu.
Sentiamo ancora.
Comunque anche in Inghilterra adesso fanno ottimo vino, molto molto vicino allo champagne come stile.
Sì.
E lo fanno perché il cambiamento climatico ora gli consente di coltivare uva. È veramente ottimo, eccellente. C'è un'azienda, Night Timber, che è a livello dello champagne e altre. E poi anche sul cibo ormai devo dire che si sono messi molto molto in pari con il resto d'Europa, diciamo, quindi non è più la...
Nostro amico Alessio che ci scrive dall'Inghilterra, dalla Gran Bretagna, e ci dice questo: vedi che alla fine il cambiamento climatico, non tutti i mali vengono per nuocere, no? Come si chiama? Greta, abbiamo fatto il vino in Inghilterra, tu che cazzo ne sai?
Io allora, sono d'accordo giustamente il nostro amico diceva, a livello dello champagne è sempre complicato stare a livello di un prodotto che è prodotto da 200 anni e produrlo oggi. Quindi insomma è giusto.
Qualcuno dice mirtilli? Mirtilli, sì, volendo. E poi ci dicono
che la storia di Bluetooth.
No.
Allora, Bluetooth, si dice Bluetooth perché era un re danese che riunì tutte le tribù danesi e lui amava i mirtilli, quindi aveva sempre i denti blu.
Ah, hai capito.
Quindi questo fatto del Bluetooth che riunisce, no, diversi
che
device,
dispositivi, certo. Hai capito, il paraculi. Allora, invece qualcuno ci dice che esistono le patate blu. Ti risulta?
Assolutamente sì, Ne ho viste di tutti i colori e blu sono quelle che mi hanno entusiasmato di più.
Sì, forse ho viste pure io, le patate blu. Poi,
in Italia.
Poi ci scrivono il granchio blu. Granchio blu ci sta?
Non lo so. Ecco, direi una sciocchezza.
Unica blue cheese che io ricordo, ci manda una foto il nostro amico di il formaggio blu, ok? Poi vediamo un po' l'uovo blu, dice Olimpia. L'uovo blu
in Cina, scaduto. Centenario. Vabbè, in Cina mangiano quell'uovo che diventa blu. Quasi blu, ma perché è un uovo di, non so se è di gallina o
di gallina, di gallina.
E che facciamo, viene lasciato tra virgolette a muffire, adesso parlo in termini impropri, ma è un uovo assolutamente pregiatissimo.
Tra l'altro c'è quel comico di cui ti parlavo prima fuori onda, Jim Jefferies, che fa una, te lo devi vedere, che era l'uomo delle stelle, fa un pezzettino in uno dei suoi spettacoli sull'esperienza enogastronomica all'interno di uno stellato Michelin, che è da morire da ridere. Parla anche di quello. Comunque c'è il cavolo e le patate, i mirtilli ci dicono. Mi sembra che il ramen, zuppa giapponese, esista anche blu. Buona giornata ragazzi. E poi ancora, sentiamo chi c'è. Vai.
Il bumbo mele. Scherzo, il blu curaçao.
Blu curaçao, blu curaçao. Linda, vai.
Piove tutti i giorni. Piove. 15 gradi. Non c'è cambiamento climatico.
Bene, non abbiamo capito nulla, Linda.
Lei vive lì, ha detto quale cambiamento? Qui piove tutti i giorni.
Ah, non c'è cambiamento. Piove. Ok. Pure le mozzarelle blu, quelle sono scadute tendenzialmente.
Però.
Vabbè, comunque, dai, sentiamo ancora, vai.
Buongiorno.
Ciao.
Sì, il granchio blu c'è e mi sembra anche di aver letto qualche cosa che negli ultimi mesi e i pescatori hanno anche lanciato un allarme perché è una specie particolarmente invasiva e quindi stanno cercando di proporla nelle cucine, di proporlo nelle cucine perché dicono che anche, c'è anche una buona carne, oltre ad essere molto così vivace.
Particolare, vivace.
In silenzio.
Allora, il granchio blu, vai, sentiamo.
Il cavolo blè.
Il cavolo blè, attenzione anche. Oh, poi qualcuno ci dice che esistono i vini blu. Addirittura ci scrivono i vini blu. Ma che cos'è? Questa è una boutade, diciamoci la verità. Questa è pure anarchia, questa qui, no? È una zosseria. Che cos'è il vino blu? Vai, sentiamo allora ancora. Granchio reale, ci scrivono. Granchio reale o granchio blu o granchio azzurro. Vabbè, ok.
Benissimo.
Abbiamo chiarito, vai, sentiamo. Aspetta un
attimo. Sì ragazzi, il granchio blu l'ho mangiato in Puglia.
In Puglia.
E ho cercato pure le foto perché non ci credevo. Ho detto questi mi stanno a rifilare una cazzata. Invece esistono sti granchioni blu nel Mare Nostro, peraltro, che sono buonissimi, cioè con la pasta sono ottimi.
Bene, 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 il granchio blu. Abbiamo chiarito anche questo, poi sentiamo.
Ma i mari nostrani si chiamano così per distinguerli dai mari strani.
Bene, poi avanti.
Grande. Buongiorno, ieri ne ho sentita una dallo chef Gennaro Esposito.
Sentiamo, qual è? No, non però diccelo, dai, che cosa?
Muoviti.
L'acqua diventa blu e poi dentro ci fai riposare le seppie bianche che quando 24 ore diventano azzurre.
Sì, però c'è stata un'interruzione alla metà del tuo messaggio, non abbiamo capito una mazza in questa maniera. Il cordon blu, dice qualcun altro.
Sì, esatto.
Gusto buffo, l'abbiamo già detto. Sui vini, è vero? Ci stanno dei vini blu?
Sì, è vero, ci sono dei vini blu, sono tendenti al dolce. Adesso questa è più una moda, chiaramente, con questi vini addizionati, chiaramente, perché il vino un po' diventa blu per conto suo,
certo.
Perché le bacche sono sempre degli stessi colori, ancora le bacche blu non sono state inventate. E però insomma è più una moda, no? È carino vederli. Io l'ho assaggiato
com'è?
In Danimarca.
Dici la verità.
Cattivo.
Bene, allora ci scrive un amico qui al 3899 106 600, anzi un'amica, Valentina, ci scrive: il vino blu esiste, l'ho bevuto, è spagnolo, sa di Nelson Piatti. Quindi vabbè, diciamo che non mi pare una recensione entusiastica, ecco, diciamo.
Perché?
Così
dipende,
per usare, beh, dipende, per quanto potrebbe essere anche buono Nelson Piatti. Vai, sentiamo
gli
ancora
più blu 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 blu.
Tipo il Newman.
Paul Newman.
Vabbè, andiamo avanti, vai.
Oh, le Crystal Ball non erano blu.
Vabbè, mo che te mangi le Crystal Ball. Ci stanno anche i gamberoni blu di fiume, famosi nelle zone della Valnerina. E chiuderei con, se mi permetti, Ale, il resoconto della trasmissione di Gigi Bilancioni.
Oh,
che ci scrive: allora, attenzione, ora 9:08. Emilio pone un'ottima domanda all'uomo delle stelle. In cucina si parla italiano. Ora 9:10 la bocca si sorprende all'assaggio del molecolare. Ora 9:12 l'uomo delle stelle dichiara di aver viaggiato molto. Ore 9:19 in un determinato ristorante il pranzo dura 6 ore. No, determinato ristorante, è fat duck.
Vabbè.
Praticamente alla fine invece del conto paghi il riscatto per uscire. Ore 9:21 Emilio sottolinea l'effetto scenico di alcuni piatti. L'uomo delle stelle conferma e aggiunge che all'Alessandrino non è propriamente la stessa cosa. Ore 9:28 Nerone è asciutto al palato. Ore 9:35 Te lo ricordi, Devo? Te lo ricordi? Ore 9:36 Forse abbiamo trovato una cosa da fare a Luigi Bilancioni, effettivamente. Ore 9:36 da parte di Emilio, durissima critica a Supercar. Ore 9:37 L'uomo delle stelle è un po' restio a credere che esistesse un canale chiamato Jimmy. Ore 9:40 Con garbo si percula la cultura aerogastronomica inglese. Ore 9:41 Viene deriso il pudding. Ore 9:42 Celentano arrivò proprio sopra, poco sopra Londra. Che Celentano?
Adriano.
Ore 9:43 dove non c'è il sole è finito il mondo. Ore 9:46 Emilio ha fatto una domanda complicata all'uomo delle stelle. Ore 9:48 esistono delle muffe nobili che dicono vevo cavo. Ore 9:50 l'uomo delle stelle consiglia di non mangiare il pan bauletto stagionato 2 anni. Ore 9:51 Alessio sostiene che in Inghilterra si mangia e si beve molto bene. 9:52 e così sia ramen. 9:54 il granchio blu è molto vivace. Ore 9:55 esistono dei vini matemaci ovvero addizionati. Benissimo, ragazzi,
grazie,
vediamo qua.
Tutto.
Grazie all'uomo delle stelle. Appuntamento grazie. A settembre. Buona estate. Che programmi hai per l'estate? Vai a vedere qualche
dove
stellato di sposti.
Quest'estate si va in Sardegna. Si vedono tutti i ristoranti sardi e anche quelli non sardi.
Ci sono stellati in Sardegna? Qualcosina?
No.
Niente, zero?
No, ce n'è uno solo a Porto Cervo. Si chiama Confusion.
Ma non
ma anche loro sono molto confusi.
Bene, ottimo. Grazie all'uomo delle stelle. Appuntamento a settembre. Noi torniamo domani mattina alle 6 con il The Rock Show. Intanto ancora Italia con Litfiba, regina di cuori.
Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.